Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare.
Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24.
Cioè, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. Gioia.
Cruciani, Parenzo, cia cia cia, Zanzare dal nero mantello, cia cia, il vostro programma sei bello, cia cia. Sollazzateci ancora di più. Non mi metta giù, guarda che c'è impegno, Cioè, perché io vi voglio bene, ecco.
Allora, vi dico subito una cosa, io sono incazzato come una bestia questa sera, perché ho sentito delle cose oggi su questa vicenda degli hooligans olandesi, dell'Italia, dell'Olanda, della barcaccia di Bernini semidistrutta con 110 rotti punti di rottura in questa statua, che mi hanno fatto diventare pazzo. Adesso vi faccio sentire una cosa, vi faccio sentire, credo che sia il prefetto, no, che è il questore di Roma, si chiama Nicolò D'Angelo, signor questore di Roma, lo questore di Roma. Tutto il rispetto per i questori, autorità civili, politiche, militari, come al solito, Parenzo, come al solito. Ma tu senti questa roba B, questa roba qui, e poi. No, ma senti questa roba e poi.
E ha ragione, e
no,
ti dico già che ha
aspetta,
ragione.
Aspetta, no, non è quello che pensi tu, È un'altra cosa. Senti questa roba qui e poi uno dovrebbe dirsi: ma come la organizzano la difesa della capitale? Cioè, in questo caso è la difesa della capitale d'Italia, dei suoi monumenti e di tutto. Come la come la organizzano? Allora, si sta parlando della vendita di alcolici. Della vendita di alcolici. Il questore Nicolò D'Angelo.
Una ordinanza al prefetto per inibire la vendita di alcol e superalcolici. Vi faccio presente che la normativa vigente prevede che supermercati, alberghi, bed breakfast, dove quasi tutti alloggiavano al centro, non erano sottoposti a questa ordinanza perché non è previsto.
Cioè, c'era il divieto di vendita di alcolici a Roma, tranne hotel, dunque uno poteva tranquillamente comprarsi 100 bottiglie di birra in albergo, anzi gli alberghi sicuramente si sono riforniti di birre sapendo che arrivavano gli olandesi. Bed and breakfast, ostelli, potevano vendere tutto quello che volevano, whisky, birra, eccetera. I supermercati, questi di solito la birra la comprano nei supermercati a tonnellate, solo i bar, i poveracci di baristi, mi incazzerei come una belva, i poveracci di baristi non potevano vendere gli alcolici, ma tu ti rendi conto o no? Cioè della follia totale, dice poveraccio, il questore dice, la normativa vigente è questa, cioè le norme italiane non prevedono che quel giorno non si possano vendere. Per me è una follia anche questa roba qui, perché comunque uno è un modo di trovare
ma chi le fa queste norme? Chi le fa?
I politici.
Chi le fa?
I politici. Poi dice un'altra cosa, anzi no, prima facciamo sentire Marino, perché Marino dice questi si sono portati gli alcolici dall'Olanda. Marino, ma di che stiamo parlando?
Tra
l'altro il questore ha appena detto che i supermercati potevano vendere le birre, questi sono entrati al supermercato e sono comprati 100 casse di birre. Marino, è una roba pazzesca.
Evitare che queste persone arrivassero nel cuore della città e soprattutto che ci arrivassero con bottiglie di alcolici che si sono portati da soli, perché c'è stata un'ordinanza del prefetto che ha proibito la vendita di alcolici, ma è chiaro a posteriori che questi barbari gli alcolici se li erano portati da soli nelle loro borse, nei loro zaini.
Non è vero, non è vero, non è vero nulla. Se li sono comprati perché l'ordinanza che avete fatto voi politici fa acqua da tutte le parti, è una roba ridicola.
Birra da tutte le parti, fa birra da tutte le parti.
Sì, fa birra, fa vino, birra, quello che è. Dai, su, è una cosa patetica, veramente. Non siamo nemmeno in grado. Poi vogliamo fare la guerra all'ISIS, non so. Non siamo nemmeno in grado di difendere la capitale d'Italia da 200 barbari.
No, da 200 immigrati del nord.
Ma che immigrati? Purtroppo quelli possono entrare in Italia come cazzo vogliono.
Immigrati.
Vabbè, comunque
bianchi.
Marino comunica, poi sentiremo più avanti se riusciamo a collegarci con l'ambasciata olandese. Marino comunica che il governo olandese non pagherà per il nuovo restauro.
Ho parlato a lungo con l'ambasciatore olandese, gli ho detto, gli ho fatto una domanda molto diretta, intendete intervenire con il pagamento dei danni, e lui mi ha risposto in maniera altrettanto diretta che non ritiene che il governo olandese possa pagare il nuovo restauro della barcaccia.
Allora, Gasparri ha una sua idea in tutto questo casino. Il premier olandese, io dico subito che è una cosa vergognosa. Cioè, non me ne frega niente, i tifosi non pagheranno mai, perché primo bisogna identificarli, secondo il restauro di un monumento costa un fracco di quattrini e nessuno avrà mai i quattrini per pagare. Il governo olandese dovrebbe fare un grande gesto, il gesto di accollarsi la responsabilità del restauro della barcaccia.
No, la società di calcio
dovrebbe. No, ma la società di calcio non è responsabile di nulla.
Come no?
No, non c'entra niente.
Lei,
no, non c'entra nulla. Il governo
si assicurino contro questi.
Vabbè, ma tu sei sempre là con le assicurazioni. Lascia per il governo olandese. Il governo olandese.
Ma perché sono venuti?
Senti, Davide,
sono venuti
Davide
a Roma per vedere il Caravaggio o per devastare,
sì,
o per vedere una partita di
calcio? Mi fai parlare, per favore? Fammi dire quello che penso. Allora, il governo olandese dovrebbe fare il grandissimo gesto, il gesto di grandissima generosità, ma non solo di generosità, siccome si devono vergognare di quello che hanno fatto, come ci dobbiamo vergognare noi spesso quando andiamo all'estero a fare incidenti, per carità, e dire ci accolliamo noi. Poi mettessero una bella statua lì, fatto monumento rifatto dal governo olandese il giorno di grazia, eccetera, così fanno anche una bella figura. Si accollassero loro e siamo tutti a posto. Gasparri dice che il premier olandese dovrebbe andare in Mondovisione a chiedere scusa.
Io mi aspetto che venga il premier olandese a Piazza di Spagna a chiedere scusa in Mondovisione all'Italia.
Allora, abbiamo già un ospite collegato, però la cosa incredibile che accade in queste ore è che Beppe Grillo dà solidarietà a Gino Paoli. Guardate che è una cosa pazzesca. Noi siamo sempre per la presunzione di innocenza, per carità, però Beppe Grillo, che ha massacrato i politici anche solo per un avviso di garanzia, ha messo in croce chiunque. Dà solidarietà a Gino Paoli perché è un suo amico. È la stessa logica di tutti, lui che deve cambiare le cose. Allora, scrive Beppe Grillo: premetto che Gino Paoli è mio amico da molti anni, che spesso le nostre famiglie si incontrano vivendo nella stessa zona di Genova. Quindi potrei essere considerato poco obiettivo. No, potresti essere considerato, sei poco obiettivo. Ma non ci sto al massacro di una persona di 80 anni non pregiudicato, mai inquisito per alcunché, che mi risulti, io non ci sto. Grillo, senti, sei patetico, chiaro? Patetico. E adesso, Parenzo, non dire che l'ho votato io perché non c'entra nulla, eh?
Beh, senza dubbio.
Cioè, lui Grillo dice sbatti il mostro in prima pagina nel caso. Ma dai,
tu l'hai alimentato tu e questi sapeva che è così.
Vabbè, abbiamo con noi Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio.
Su questo posso seguirvi, questa di Grillo è veramente indecente.
Ma
sul resto siete patetici, retorici e falsi.
Togli viva voce un attimo,
No, sono proprio viva voce, sto parlando tranquillamente, sono in mezzo alla strada perché sto andando ad Assisi, per un problema molto più interessante che...
Ma in che senso siamo patetici?
Non ho capito. Sono stato lì, allora il problema è vero, partiamo da un'altra piazza, Piazza Navona. A Piazza Navona, sistematicamente, quando fu fatto l'ultimo restauro, hanno eliminato il travertino originale delle panchine, sostituendolo con travertino nuovo, buttando via o mettendo in qualche caso di travertino autentico. Hanno abbandonato le bancarelle per protesta, non so quale sì. zona fosse, perché no, e hanno usato l'obelisco, questo marino, sì. per farci i saluti, gli auguri di Natale con Babbo Natale. Un uso di quella piazza più barbaro di quello degli Halligan. Invece sono andato lì, ho fatto un intervento preciso. Il danno è già risolto, lo pago io.
Ma quale danno? Alla barcaccia?
Alla barcaccia, perché il danno non c'è.
Come
il
non
danno
c'è?
Non c'è, però è sempre di cose che non sapete. Il danno
no,
è
ma te lo stiamo chiedendo.
Allora no, ma siccome tu parli milioni qua danni,
beh, sarà un
il
danno...
governo olandese io per il governo olandese, per il governo italiano pago io il danno. Mi dicono cosa costa il restauro già finito oggi.
Ma perché? Secondo te non è un cazzo? Dice che ci sono 100 punti di
niente, non c'è niente, non c'è danno materiale. Il danno è soltanto la mancanza di rispetto della spiritualità interiore, è nostra, è loro, c'è una tragedia epocale, l'ignoranza. Hanno scambiato la barcaccia per un cassonetto, non sono capaci di distinguerlo. Questa
sì,
è la tragedia.
Vabbè, questo
però
è
il
noto.
Danno materiale non c'è.
Perché non c'è? Come fa a essere così sicuro? Là ci sono tecnici dei beni culturali. Arrivi tu e dici che non c'è.
Ero lì con loro, sono andato. Io ho già capito. Allora, il danno è questo. Ti ricordi il nostro amico Cecchini quando fece rossa
come
la fontana
no,
di Trevi?
Come no, certo.
Per vedere le reazioni, i barbari, la tragedia. Poi dopo un po' lui si rivelò, era stato un colpo di genio. Perché se l'avessero fatto per il Festival di Cinema, che costava 17 milioni di euro, sarebbe stato autorizzato. Il fatto di farlo senza chiedere l'autorizzazione, trasgressione dell'artista, è un atto surrealista. Dopo due ore, Odevine mi chiamò e mi disse, professor Sgarbi, è tutto risolto. Alle 9:30 di sera io e Toscani insieme l'elogio di questo che era
però
stato.
Scusa Vittorio, questa non cosa, è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa il movente è drammatico, tragico, ma che voi raccontiate che c'è il danno, no, le stuccature sono state fatte, le 110 stuccature, piccoli interventi, come se tu hai un intonaco di casa tua, c'è uno che ci vomita sopra, lo pulisci, cosa costa l'operaio? Io pago l'operaio, pago la stuccatura che è già finita e la fontana in questo momento è meglio di prima. Danno materiale 2000 euro, li pago io.
Cioè, secondo te la cosa che dicono tu...
No, secondo me, te lo sto dicendo, pago e mi porti nel conto. Hanno già riaperto la fontana, c'è già l'acqua che riperda come prima, l'hanno pulita. Il dramma è la tragedia immonda di vedere i palloncini, le scatole,
sì, certo,
birra.
quello sicuro.
È schifoso, ma tolto quello, è come il Pink Floyd, ti ricordi il Pink Floyd da Venezia, era un'altra invenzione di Cacciari, non capito niente. Allora, se tu vai a sentire Larry Kravitz, come andai all'epoca con una famosa star televisiva, di quelle che piacciono a te, come si chiamava,
chi era?
Era mia amica, quella molto carina, la
d'abbraccio, chi è?
No, che è più importante adesso, quella che fa la
vabbè, non è importante, allora
andai a vedere l'Arena di Verona, era un letamaio, era una cosa che non si... Io parlai subito col ministro, allora il problema è questo: o noi valutiamo la realtà del danno e la realtà del danno è insignificante, o no, valutiamo
questo è enorme,
ma non puoi chiedere, Marino, non puoi chiedere il risarcimento del cazzo per un operaio che manda lì in tre ore, paghi l'orario dell'operaio restauratore, glielo pago io.
Cioè il danno
non c'è.
Un attimo solo, traffico e torniamo subito, perché Vittorio Sgarbi cambia tutto il senso, non dico della serata, ma di questa vicenda, dicendo il danno materiale su cui si discute da ore, la questione dell'Olanda deve pagare, non pagare i tifosi, è una cosa inesistente, dice, più o meno 2000, da quello che ho capito, adesso glielo richiediamo, 2000 euro.
È una cosa controtendenza.
Allora, Parenzo, Sgarbi cambia tutto, i danni non ci sono, quanti sono più o meno i danni? Secondo te, Vittorio, quanto sono i danni più o meno?
Guarda, proprio per pagare molto il ristoratore 2000 euro, il lavoro reale 800 euro.
Sì.
Il massimo che potrebbe chiedere un luminare 15.000 euro proprio per fare una, ma non lo può fare perché il restauro è stato appena fatto. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno tolto la sporcizia, hanno ripulito, c'era sistemare con un po' di stuccatura qualcosa che è rimasto, perché c'era evidentemente qualche bruciatura, non so, qualche
cioè loro dicono che ci sono 110 punti di rottura alle schegge,
anche quelli, ho parlato con il sovrintendente, mi ha indicato, siccome è travertino, più lo pulisci più lo rendi fragile, già il restauro fu un danno, gli hanno tolto la patina.
Sì,
allora, quando in Piazza Navona per risolvere il problema della superficie del Tarantino, cambiano le panchine del 600 per mettere panchine nuove, fanno un crimine, l'ha fatto naturalmente l'autorità.
Però sti olandesi potrebbero fare il gesto di accollarsi loro sta roba, anche senza dire prima, il portavoce dell'ambasciata, l'ambasciatore ha detto no, noi qui su vediamo i tifosi, dai, se accollassero direttamente loro.
No, ovviamente, lo faccio io, ho già detto.
Certo, li pago io.
Pronto a pagare, mandino il conto a me. Il ristoratore che, allora, come cosa ha fatto? Oggi io sono stato lì dalle 4 alle 5.
Sì.
Alle 5 in punto, come per l'ora fatale, la fontana ha ripreso a mandare acqua, perfettamente nuova.
Sì.
Hanno tolto la sporcizia, hanno tolto le bottiglie, hanno tolto le cose di birra, come si chiamano?
Le bottiglie di birra.
Era la cosa più schifosa. Poi c'è una smancatura che potrebbe essere stuccata. Lo stucco cosa può costare? Stucco di polvere di marmo, diciamo 200 euro. Intervento del restauratore,
ho capito.
Fanno 800 euro. Più tutte le stuccature, perché non sono nelle inclinature.
Ma sti olandesi ce l'hanno un senso un po' della cosa, della civiltà?
No, lo hanno fatto. Il 110 non possono essere di ieri, sono in realtà delle fenditure che si sono naturalmente con la pulitura si sono evidenziate, ma è perfetta, è più bella di prima.
Ma perché non chiamano Sgarbi a fare queste cose qui invece di mandarci Marino che dice le cose, quale
tutte balle, che la mania di questi stronzi che danno al restauro, come con i bronzi di Riace, stessa invenzione, fragili il casso, ladri e bugiardi. Io ero sovrintendente,
e come me lo dice,
lo conosce bene Parenzo, sono due cassoni attribuiti a Giorgione del 1506-7, naturalmente scandalo perché sono stati sfregiati. Io arrivo da Venezia come sovrintendente, restauratore, direttore, sindaco, acqua 30.000, età 40.000 euro. Io prendo la saliva, la metto sul pollice, faccio così, tolgo lo sfregio. Era un graffio sulla vernice.
Ma perché ci vogliono magnà sopra? Questo è il
punto.
Sono
dei delinquenti. Allora, il danno gravissimo è l'incapacità di distinguere tra un cassonetto e questa meraviglia che è una meraviglia.
Cioè, Marino non capisce un cazzo. Quando parla di danni irreparabili, chi parla di danni irreparabili? Non so se ne ha parlato Marino.
Ma irreparabili il loro buco del culo, rotto. Quali irreparabili? Vi posso dire che il nostro secolo, 100 anni fa, è il secolo di una celebre fontana.
Sì.
La fontana di Duchamp. Provare Duchamp, tu vuoi dirmi che se uno va al museo dove è esposto, tra l'altro non è originale perché sono distrutto, ma è una copia, tu lo prende per un capolavoro, lo prende per un orinatoio. Ora, la sensibilità di questi idioti è tale, è talmente ottusa, che come tutti pensano che Carpaccio sia un piatto di carne, non un pittore, loro non sanno che la Barcaccia è.
Ma
un
questi
capolavoro
che gli frega, erano ubriachi, dai, su.
Erano ubriachi, allora il problema.
Però scusa,
è
Vittorio, il problema è questo, infatti, andiamo su un'altra cosa più
seria. La presenza profonda dei valori.
Ho capito, ma cazzo, ma il problema è. Il problema che abbiamo detto prima, tu non eri collegato ancora, qui c'è un questore che dice che c'è la proibizione degli alcolici che non valeva per gli alberghi, per i supermercati e per altre cose. Chi le decide queste cose se non il ministro degli interni? Dai.
Dire, però un paese che non sia un paese musulmano non è che può stabilire la proibizione.
Ho capito, ma allora non la fate a metà ridicola, ma insomma qualcuno sarà responsabile del fatto che questi arrivano in massa fino a Piazza di Spagna.
Prendiamo te o Parenzo, voi siete degli italiani europei, prendete un aereo per andare a Varese, per andare ad Amsterdam e viceversa, arrivate che sembrate quello che siete, poi siete due delinquenti involontari perché avete il stifo di seguire un idiota che butta una palla in rete e perdete il cervello e vi ubriacate. Ma questo non è che posso saperlo quando vi do il biglietto.
No, d'accordo, però non puoi far arrivare, non puoi far, siccome si sapeva che questi qua erano dei delinquenti, non puoi far arrivare 300 persone in Piazza di Spagna. Voglio dire, Alfano come lo giudichi? Alfano in questa
Alfano se potesse cadere sulla barcaccia sarebbe, non è caduto sul Kazakistan, vorrei cadere su questa, però sarebbe un ottimo pretesto, perché in realtà la misura di sicurezza che devono dare gli uomini della polizia è probabilmente relativa a una minaccia fisica. Lì avranno visto che questi qui facevano i basurloni, facevano i coglioni, bevevano, cantavano e hanno sottovalutato danno simbolico al monumento, che non è un materiale, è un danno
terribile. Ma questo l'ho capito, certo, questo
no,
l'ho capito.
Dire, però quando voi continuate a parlare di Italia,
ma noi abbiamo, leggiamo e tu adesso invece sei andato lì e hai verificato.
L'ho guardato, ci ho camminato sopra, ho visto e tutto, alle 5 in punto la fontana era meglio di prima. È la stessa cosa della fontana di Trevi, con la differenza che la causale non è quella di un divertente coglione e simpatico,
però guarda
ma di
che invece quelli di Scelta Civica, quelli di Scelta Civica dicono che è un danno irreparabile.
Quelli di Scelta Civica. Scemenza civica, scemenza civica.
Sciolta civica, sciolta civica, sciolta civica.
No, perché io ho messo nel mio telefonino, la mia suoneria del telefonino, sì, è la tua performance a Piazza Pulita su Scelta Civica. La mia suoneria, sì, cioè, mi squilla il telefono, sì, e c'è Vittorio.
No. Ma voi non siete colpevoli perché non ce l'avete, ma chiunque abbia fatto queste dichiarazioni, certo, tutto è irreparabile. Io per esempio sono andato a Sanremo anni fa, mi è caduto un vetro sulla testa, dovevo fare Sanremo, e ho una piccola sbucciatura, una piccola cicatrice, è irreparabile, ma sono lo stesso di prima. Questo è il livello, sono minuscole cicatrici riparabili che non vanno riparate per indicare l'orrore di quelli che l'hanno fatta. Ma sappiamo simbolico.
Ma la definizione di Alfano in questa vicenda, che definizione dai del ministro degli interni, dei responsabili?
Hai visto quanto è brutto Alfano, perché secondo me è una malattia, non può essere sano.
Perché dici?
È tutto bitorsoluto, schifoso, malamente spelacchiato. Io spero che la Barcaccia sia una buona ragione per farlo licenziare, però insomma sarebbe quasi ingiusto, perché lì in questo caso non poteva ordinare che cosa, questi no, dovevano fare la carica a un gruppo di poveri.
Direi di sì.
Però ho visto le foto ieri sera di quei palloncini, è proprio questa indifferenza per
ma quelli ubriachi olandesi che vengono in Italia, ma che gliene frega della Barcaccia,
appunto.
Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili.
Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. But now I might be mistaken.
Allora, per carità, c'è la presunzione di innocenza, Gino Paoli, Corrado Giaugias e tanti altri che sono stati accusati di evasione fiscale in queste ore, più grave l'accusa a Gino Paoli, il cavò in Svizzera, 2 milioni di euro, pure la moglie coinvolta, le feste in nero, i pagamenti in nero alle feste dell'Unità, ma poi ovviamente lui si dice innocente, vedremo quello che succede, per carità, ieri l'abbiamo sentito, a un certo punto quando gli abbiamo chiesto, caro Parenzo, se aveva i conti svizzeri, ha detto no, non voglio rispondere,
ha chiuso
il telefono. Però io mi ricordo così, giusto per fare un po' per rinfrescarci tutti quanti la memoria, Gino Paoli a un certo punto diceva le multinazionali spesso non pagano nemmeno tutte le tasse in Italia, mentre la SIAE, si è dimesso oggi, rappresenta 1,5 milioni di lavoratori che paga le tasse in questo paese, poi si scoprirà che non vale nulla, che tu sei innocente, eccetera eccetera. Ma un'altra cosa di Gino Paoli, oggi si insegna ad essere furbi e non onesti, 2011, cioè insomma è uno di quelli un muralista di quelli in servizio permanente, ecco come si suol dire.
Mio padre mi ha insegnato a essere onesto, non mi ha insegnato a essere furbo. Ho l'impressione che invece oggi si insegna a essere furbi, non a essere onesti. Io non credo che si possa cambiare i cialtroni e metterne di nuovi se non cambi la mentalità della gente. La mentalità della gente si cambia con l'educazione.
Questo Gino Paoli, 2011, ma potrebbe essere 2013, 2014, eccetera, eccetera. Volevo fare sentire anche una cosa di Augias, del marzo dell'anno scorso, su Berlusconi che ha accumulato capitale con mezzi fraudolenti, secondo le sentenze, per carità, lui è semplicemente stato accusato da Soria di aver intascato soldi in nero, poi qualcosa Sgarbi ci dirà anche su questa storia dei premi letterari, il Grinzane Cavour, sicuramente lo vedo molto caldo su questo. Noi lo mandiamo queste cose perché spesso Augias ed altri hanno preso spunto da semplici accuse, in questo caso non c'entra niente perché Berlusconi è stato condannato, da semplici accuse per emettere condanne. Oggi invece
no.
sì, come no. Vuoi dire che Augias non ha mai detto qualcosa che...
Augias è una persona molto per bene che è stata tirata in mezzo da una persona condannata in primo grado
Ma come sei garantista? Come sei garantista?
Fango su chiunque, non c'entra un cazzo con questa vicenda.
Come sei garantista? Come sei garantista? Come sei garantista?
Questa persona ha scelto di parlare dopo essere stato condannato.
Vabbè, fammi sentire Augias su Berlusconi, dai.
Per 10 anni è stato silente, far sentire Augias su Berlusconi non c'entra niente.
No, c'entra, come no? C'entra.
C'entra. C'entra.
Berlusconi è stato un grande imprenditore che ha usato anche dei mezzi fraudolenti, ma lo fanno praticamente tutti. Lei immagini
tutti
che
gli imprenditori usano mezzi fraudolenti.
Immagini che il papà del famoso presidente.
Saranno contenti gli imprenditori che ci stanno seguendo?
Sì, sì.
Ma sentirselo dire. Guarda.
Vittorio, non c'è una grande ipocrisia su questa storia qua? Cioè,
parlava anche di se stesso, io conosco tutta la storia. Devo dire che per la prima volta dopo mesi Parenzo ha torto, nel senso che è vero che è stato condannato Soria, è vero che Soria lo conoscevano tutti, ma tu hai visto che il mio nome non c'è.
Io no, assolutamente, infatti.
C'era in compenso il mio uomo, il Can, è tutto vero. Cioè in sostanza lui aveva una grande,
cioè il tuo uomo, che vuol dire il tuo uomo? Scusa.
Era il mio assistente al ministero.
Al ministero,
ah, sì,
quegli
sì.
Anni lì. Allora, sì. Il ministero Cavour cos'è? È un piccolo premio che c'è ancora, che viene preso da questo signore con una vita molto strana, la mamma, l'amante indiano, un'omosessualità non esibita ma vissuta come una specie di nevrosi, sì. E una bella casa dentro il castello che gli era... Il premio andava benissimo perché lui usava, come era un tempo tanti anni fa, un po' di pubblico, un po' di privato, perché per esempio arrivava Parenzo e diceva: guarda, io verrei, però vorrei dei tartufi, non è che li puoi pagare con i soldi del premio. Allora, sì, sulla base dei risultati, soprattutto l'Abresso, ma anche altri, anche Chico, quindi par condicio, gli davano una cosa come 3 milioni di euro all'anno.
Assolutamente,
mai visto un premio così. Lui poteva toccare. Qual è stato il suo reato? Di aver usato 500.000 euro per mettere a posto casa sua, reato oggettivo. Ma la disponibilità di denaro gli consentiva di avere Philip Roth dandogli qualunque personaggio, compreso.
Dunque, sicuramente Augias pagava in nero, anche Augias, secondo te, veniva pagato in nero?
Io non lo so se pagava in nero perché non vorrei accusare nessuno, però basta vedere che dichiarazione ha fatto per aver fatto 4 edizioni ed essere stato sicuramente pagato nero o bianco, è quello che vale per il critico d'arte Benazzi e le sue perizie. Se tu fai una perizia e non si paghi le tasse, ne fai, valgono 2.000 euro l'una, ne fai 20 al mese, capirai che evadi molto, sì. E nessuno ti chiede nulla. Allora fai la letterina. In questo caso, tutti quelli che lui indica, a partire da Erkan, non è che hanno avuto nulla che non potessero avere, ma hanno chiesto di più per dare la loro presenza. Uno sarà stato pagato in nero o in bianco, vediamo cosa è stato pagato e capiamo.
Beh, dice addirittura che lui insisteva per avere i soldi in nero. Così.
Ma io credo che non l'avrebbe detto se non fosse vero, perché il fatto di fatto, tu poi, c'è un testimone, grande amico di Soria, che è lo Sgarbi dei poveri, quel ragazzo che sta in televisione la mattina, mi viene in mente come si chiama adesso, che è Arnaldo Colasanti.
Vabbè, insomma.
Che è, potrebbe essere il confidente, che sa, io le so perché ho vissuto le vicende.
Ma il Can che insisteva per andare in viaggio 13.000?
Assolutamente, avrà chiesto i biglietti per sé, per la sua fidanzata, per sua figlia, 13.000 euro. Però il problema è che nessun premio ce li ha. Soria ce li aveva.
Sì,
allora,
sì.
Cosa mancava? Mancava il revisore dei conti che stabilisse che un premio deve avere all'interno della regione qualcuno che dice: questo lo puoi fare, questo
ma
lo
non
puoi
c'è
fare.
Un'ipocrisia però, da parte di questi capirsi, da parte no, aspetta, facciamo, aspetta
no,
un attimo.
Nella prima condanna lui ha pensato ad avere un po' di solidarietà. Quando ha visto che nessuno se l'è cagato, ha detto la pura verità, che è quello che fa un pentito. Quindi in questo
è
momento
come un pentito,
è come un pentito. Che poi quello che ha detto sia profilo di reato, non lo so.
Vabbè. Senti, ma secondo te non c'è una grande ipocrisia da parte di questi qua? Che aspetta, questi qua.
Un punto.
David,
chiariamo
un attimo
punto,
solo, non c'è una
tempo.
Grande ipocrisia da parte di questi che prima bacchettavano chiunque
ma accusavano
chiunque anche solo per una parola sulle prostitute, sulle oggettine, su questo e su quell'altro, e adesso invece sono protetti da una cortina di indifferenza da parte dei grandi.
Rispettabilità, però per auge. Senza volerlo maltrattare, basta andare a vedere negli anni in cui lui ha fatto il conduttore
questo
del premio,
lo farà la finanza.
Che denuncia ha fatto?
No.
Se non ha denunciato niente, viene fuori che è stato pagato in nero. Non è che andava perché gli piaceva,
no, certo. Certo.
Allora, lui ha avuto tutti gli attori, ha avuto Giannini, ha avuto la Sandrelli, sono andati perché lui stranamente io non sono mai andato, guarda che strana cosa, il mio nome non c'è, eppure ero uno scrittore di vaglia,
certo. Potevo essere. E come mai? E come mai?
Perché io, perché avevo capito come ero andato, non è che tu vai lì perché devi fare la vedette, in quanto non era un premio che era dato alla persona perché meritava, lo pagavano perché desse il suo nome,
sì,
allora
sì.
Augias era la rispettabilità. E il Cang erano i rapporti con la stampa e il Corriere.
Certo, certo,
gli
certo.
Altri tutti. Beh, però io credo che non ci sia una sola parola che lui ha detto che non corrisponda al vero. Può essere una forma di vigliaccheria, ma dice non mi avete cagato.
Però dici perché, perché dovrebbe mentire? Perché dovrebbe mentire?
Ma non può mentire, perché io le sto le storie del tartufo. Tutti sanno che lui, per attirare qualcuno, gli faceva trovare in camera un tartufo da 1.000 euro. Ora, in quale partita di conti
certo,
può certificarlo il tartufo?
Assolutamente.
Lui ha fatto.
Beh, magari
ma una volta che lui è erano i soldi, erano i soldi della regione, la Presso aveva il vantaggio di un premio molto internazionale, andavano
c'è
a
anche
York,
Chiamparino andavano... scusa, Chiamparino accusato di prendere soldi in nero, sarà vero pure quello secondo te?
Io Chiamparino l'ho sempre stimato, quindi non potrei dire di lui una cosa senza averla documentata, ma è probabile che ci siano arrivati dei danari, si parla di Fiorenzo Alfieri, per la campagna elettorale,
certo,
perché il era così pieno di soldi che poteva dire no. 20.000 euro per la
certo,
campagna
senti, però,
è giusto, è
prima di chiudere ti devo fare una domanda sulle oggettine, perché Berlusconi pare che abbia paura di prendersi 15 anni, di essere di nuovo accusato, si potrebbe
rimettere. Io spero che lui mi metta, lui deve prendere due cose, deve prendere la Bernardini di pace per difendere le ragazze dalla loro onorabilità, perché prendere soldi da un uomo non vuol dire essere prostitute, perché il mondo è pieno di donne che stanno con uomini. Allora,
ma distingue. Perché mantiene ancora 15.000 euro per la Minetti al mese? 15.000 euro al mese per la Minetti e altri
perché,
soldi per Rubi Rubacuori pure ancora.
Come li dà sua moglie? Cioè, c'è un tema che un tema etico è assolutamente imprescindibile nella logica che non è la nostra, che abbiamo quattro soldi. Che lui ha delle mantenute e le mantiene, perché il mantenimento di un cavallo, di una Ferrari è lecito. Io mantengo 20 donne che sono le mie donne oggetto.
Però queste potrebbero mentire nei processi, potrebbero mentire nei processi perché sono testimoni di processi.
Devono mentire sulle scopate, ma voglio dire, non è che la scopata sia un reato. È un reato indagare sulla scopata, siccome sono tutte maggiorenni, danno la figa a chi vogliono, a pagamento gratis, e il magistrato che persegue questa cosa è un criminale, un puro criminale,
su questo,
altro che pagamento.
Su questo c'hai ragione.
È una cosa inaudita, cioè prima c'era la minorenne, non c'è più la minorenne, adesso c'è la maggiorenne, la guerra la dava, possono ricattarlo perché lui rischierebbe di non dare più soldi loro, quindi il ricatto. Mi senti?
Sì, sì, ti sento, come
è
no?
Un,
certo.
È un ricatto di immagine, può raccontare il microfono, ha fatto delle ordini.
Però loro dicono è corruzione in atti giudiziari oppure è falsa
tutte
testimonianza.
Tutte balle, perché io le ho viste tutte, le conosco tutte quelle ragazze.
Poi è lecito, tu dici, è lecito mentire
lecito,
anche sulle scopate, è lecito mentire.
Con la Bernardini di pace sarebbe lei l'ottima, la migliore difesa contro questa.
Perché? Perché?
Perché è una che difende sempre le donne. Ho detto loro, andate quando vi chiedono qualcosa. L'ha fatto quella famosa, bellissima ragazza, quella del presidente... quello che è morto, qual era quella bellissima donna per cui Berlusconi ha chiamato il presidente del suo Chavez, come si chiama?
Chavez, quella colombiana, venezuelana.
Ha detto io non le rispondo perché faccio quello che mi pare, io il martedì la do gratis, il giovedì la do a pagamento, dice una puttana quella, lei è una che fa i cazzi suoi,
certo.
Il problema del denaro non è un problema che stabilisce la prostituzione, è un atto di umiliazione.
Ma questi magistrati che insistono su questa cosa qua, che sono per te?
Perché tirano fuori la variabili della corruzione di testimone, ma invece lui, io lo so da sempre. Poi c'è un caso assoluto, quindi proprio la prova.
Qual è?
Una che non gliel'ha data, né lui gliel'ha chiesta, è la famosa Francesca Cipriani che vinse la Cipriani. La quale andò da lui una sera, l'unica sera che è andato,
due volte, poi andò via.
Quando il fatto titolava prima di andare da Berlusconi si consulta con Lele Mora per prostituirsi, in realtà il denaro del lei non si va così, i 7.000 euro che l'hanno sequestrati gli avrà guadagnati in una serata, cioè tu rubi dei soldi,
45.000 45.
Deve diventare puttana senza che lo sia stato, lei gli dà del lei.
Puoi fare un pompino a qualcuno anche dandogli del lei, diciamo.
No, questo è un altro discorso ancora, è una raffinatezza, questa io la pratico ogni tanto. Però dico, voglio dire che i rapporti tra erano rapporti di distanza. Lui non.
Ho capito.
Di sera è andata per prostituirsi.
Vabbè, comunque
ma
Berlusconi.
Se tu fai una serata ti danno 2.000 euro, li prendi. La serata è una cosa che rientra nel numero dello spettacolo,
certo.
Non nel numero della prostituzione.
Va bene, ciao Vittorio, a presto. Ciao ragazzi.
Sono contento.
Voi della zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, eh?
siete due bastardi nel senso buono, che non si può fare a meno di ascoltare, tanto per cominciare.
Allora signori, sentite quello che dice il signor Capanna, Mario Capanna, che evidentemente...
No, ma torniamo poi a questa roba del premio.
Sì, torniamo.
No, perché ci sono cose importanti da dire, ha ragione.
Sì, Davide, metti bene la bocca vicino a quel cazzo di telefono, sennò non si sente una stramazza.
Ha ragione Sgarbi quando dice che questi premi sono premi che spesso, questo è uno di cui stiamo parlando, ma tanti, che danno lustro ai comuni e diventano uno strumento di comunicazione per i comuni.
Sì, sì.
Io non ci trovo nulla di strano che quando uno viene invitato a un premio...
Ho capito, ma se è un premio... prende i soldi dalla regione e poi regali 1.000 euro dei tartufi, sei uno che spende troppo, sì, evidentemente, che spreca
questo,
soldi,
questo
va bene, dai, ma appunto questo voleva dire Sgarbone, dai.
Lo spreco dei soldi si può...
Lui ha detto che è come un pentito,
quello,
non ha nessun interesse a mentire,
no.
Questo dice Sgarbi, punto, basta.
Conto è
si
questo,
valuterà, si valuterà.
Un signore come questo,
oddio,
qui, che è stato condannato...
Ma che cazzo c'entra che è stato condannato? Se uno condannato non può dire la verità, non può dire la verità se uno è stato condannato, basta con questa storia, anche se è stato condannato. Può anche dire la verità sui soldi in nero,
dopo,
punto.
Dopo 10 anni.
No, dopo 6 anni, non dire cazzate. Ma sempre a difendere sta gente, stai sempre a difendere sta gente, dai.
Certo,
che prende soldi a sbafo dai premi, dai, su.
Io spero che tu ti prenda una bella querela da questi qua.
No, io ho detto prende soldi a sbafo dai premi, non in nero, non in nero, soldi a sbafo dai premi. È un'altra cosa.
Un corno, perché vengono invitati e prendono e pagano il viaggio per andare,
vabbè,
o per fare dei festival e prendono.
Vabbè, fammi mandare una cosa interessante. Fammi sentire una cosa interessante. Ho capito. Mario Capanna, il quale ha trovato spazio a Rai 1, perché evidentemente la Rai si sente in colpa per quella sfuriata di Giletti, e dice delle cose incredibili ancora su questa storia del vitalizio, che non si vuole ridurre il 10%, eccetera, eccetera. Dice che ai giovani sta bene. Ma sentite.
Allora, io trovo che non sia assolutamente giusto che i trentenni oggi hanno una prospettiva di povertà, perché andranno con il contributivo e prenderanno a 70 anni 500 euro.
Gli sta bene, e dopo spiego perché.
No, guardi, mi
gli sta
finire,
bene,
bravo,
ma come gli sta bene?
Dopo
spiego perché.
Gli sta bene, perché gli sta bene? Lo spiego subito.
Perché io non sopporto un giovane di 20, 22 o 18 anni che non lotti. Che cacchio stanno facendo i giovani oggi?
Cioè, è giusto che i giovani prendano pochissimi soldi di pensione, dice Capanna, perché non lottano, secondo lui. Siccome non lottano, non hanno lottato, allora è giusto che prendano 700 e rotti euro di pensione. Cioè, vi rendete conto del ragionamento di Capanna? Cioè, lui avrebbe lottato, ma dove cazzo ha lottato Capanna? Ha fatto le manifestazioni. La lotta è un'altra cosa, la lotta è quella dei lavoratori ogni giorno, delle partite IVA. Non Capanna! Non Capanna! Non Capanna! La lotta un cazzo! I signori Rom che hanno staccato la luce, caro Parenzo, a Vicenza, no? Alla fine si sono decisi, sindaco del Partito Democratico, di staccare la luce al campo Rom, perché non pagano, e uno di solito succede ai cittadini normali, si deve staccare la luce pure al campo Rom, no? Sentite cosa dicono questi signori.
Prostituire per pagare la bolletta!
Volete che mi prostituisca o delinqua per pagare la bolletta, dice questa signora Rom che si è incatenata al campo di Vicenza? Sostiene questa qua, ma cosa? Semplicemente dovresti fare un lavoro come tutti gli altri italiani, se non sei in grado di farlo, iscriviti alla lista di sussidio. Ma la cosa è incredibile. Altri dicono dateci un lavoro, ma prenditelo il lavoro, dateci un cazzo!
Cittadini hanno ragione, ci dobbiamo pagare, ma dobbiamo avere un aiuto.
Dateci un lavoro, capito? Tu ti rendi rendi conto? Dateci un lavoro. Dateci un lavoro.
Vale anche
mi ricorda Riccardo da Roma, dateci tutto.
I disoccupati italiani, anche loro giustamente chiedono un lavoro, chiedono di lavorare.
Ma chiedono un lavoro, dateci un lavoro. Chi? Il lavoro te lo devi procurare da solo, come tutti. Vabbè. Non te lo deve dare lo Stato il lavoro. Rom o italiano che tu sia, o cittadino normale o non rom. E basta, Matteo da Torino, dateci un lavoro, mandatevi a trovare un lavoro, no? Matteo, dai, dateci un lavoro, è una cosa pazzesca, vado ai matti per queste cose, vado ai matti.
Luciani, mi fa incazzare da bestia anche a me. Guarda, io volevo dire questo, che adesso abbiamo avuto un altro caso, se pensiamo a Roma, di come se fossero intervenuti i poliziotti a pestare questi qua che hanno messo a ferro e fuoco la città, come era giusto fare, sarebbe subito intervenuto qualche magistrato di merda comunista.
Vabbè, questo che no? C'entra adesso, magistrato questo di merda sicuro. Comunista, dai, non è questo quello. Sarebbero stati incriminati sicuramente.
Ogni volta che un poliziotto giustamente aggredisce qualcuno che mette a ferro e fuoco una città, cosa succede? Che puntualmente viene inquisito. Il problema non è che loro rompono la città, il problema è vedere se un poliziotto dà una manganellata a qualcuno di questi. E generalmente sono sempre di quella parte là.
Allora ti faccio ascoltare il questore Nicolò D'Angelo, il quale dice: io di morti non ne faccio. E ovviamente Parenzo su questo può anche avere ragione, no? Cioè quando uno dice cioè, io di morti non ne faccio. Sì, certo, non è che la missione della polizia sia di fare i morti, o del questore sia di fare i morti.
Soprattutto perché lui ha la gestione dell'ordine pubblico evidentemente ha valutato che in quel caso, come ha scritto, come ho letto oggi nelle interviste che ha fatto, in quel contesto sarebbe successo un disastro.
Ma quale disastro? Erano 200 persone. Cioè qui
doveva
c'è
tutelare,
qui c'è sì, ma qui c'è una direttiva
in quel
una...
contesto c'erano cittadini italiani, c'erano
turisti,
bambini,
dici te, turisti
piazza.
Eccetera eccetera,
no, non solo c'erano turisti, massaie che erano andate
e non voleva provocare danni,
non voleva provocare un incidente in una piazza stretta come quella, l'ha spiegato, io l'ho letto in numerosi
sentiamo D'Angelo.
Se noi intervenivamo all'interno della piazza con tutto il gruppo di tifosi, avremmo innescato una debacle dentro la piazza. Merambe usando artifici lacrimogeni senza testa, perché io, signori, morti non ne faccio.
Sì, però, per carità, va tutto bene. Si poteva evitare la scorta allo stadio per questi? Cioè, queste
ecco,
300...
sì.
Allora, queste
questo
300 sì. Persone, in Italia e in Polonia, i tifosi della Lazio, ma non dico perché sono tifosi della Lazio, potevano essere tifosi anche del Pergo Crema, non è questo il punto. I tifosi della Lazio sono stati bloccati semplicemente perché un gruppo all'interno tirava degli oggetti e allo stadio non ci sono andati. Questi qua, che chiaramente erano colpevoli di tafferugli, dovevano essere bloccati, fermati per ore, identificati uno per uno e rilasciati solo quando, come è successo per gli italiani in Polonia, solo quando era certo che non avevano fatto nulla. Invece sono stati tranquillamente accompagnati allo stadio, quelli che non sono stati arrestati naturalmente. Quelli arrestati no. Andrea, provincia Piacenza, dai.
Giusto. Buonasera a tutti.
Dimmi.
Allora, al di là di quello che è successo, mi sembra di capire che in Polonia non hanno il ministro dell'interno che abbiamo noi in Italia. Hanno qualcuno di un po' più ferrato sulla materia. Hanno qualcuno.
Sì, diciamo che è un atteggiamento di tutti i ministri degli interni in Italia, no? Non solo di Alfano, cioè, diciamo la verità. Comunque, vabbè, ma io non voglio discutere sulla polizia, perché in Italia sono straordinari gli agenti, sono le direttive che prendono, e purtroppo le direttive che prendono sono quelle di evitare casini, cioè evitare il più possibile casini, mentre in alcuni casi i casini sono inevitabili, cioè di evitare il più possibile quando proprio non è necessario, evitare no, di coinvolgere i passanti, coinvolgere i turisti, coinvolgere le persone che non c'entrano, eccetera. Dunque?
Sì, però la cosa poteva essere gestita dall'alto in un modo
ma su questo non c'è dubbio.
Un po' più severo. Ecco, ed è quello che io volevo dire, che uno come Alfano, ecco, o comincia a fare il suo lavoro come si deve, comincia a fare il ministro dell'interno, o altrimenti si dimetta, lascia lo stipendio, così magari paghiamo anche i danni
cioè,
che hanno fatto.
Secondo te, Andrea, si deve dimettere Alfano dopo quello che è successo?
Ma sì, ma perché ne hai già combinate troppe, non solo per questo, anche per
va bene, altri grazie, casi. grazie. Vediamo se riusciamo a trovare questo portavoce dell'ambasciato olandese almeno, Così vogliamo. Vediamo un po'.
Pronto, hello?
Sì, buonasera, ciao signor Reading.
Sì, sono io.
Salve, buonasera, qui Radio 24, buonasera. Come va, tutto bene?
Beh, devo dire che è stata una giornata movimentata.
Un po' pesante, pesantuccia, diciamo. Credo. Pesantuccia. Sì, sì. Facciamo appello al suo spirito, come dire, olandese, un po' ironico. Senta, ma questa...
chi paga i danni?
Chi paga i danni alla fine?
Amico mio.
Chi paga i danni? Questa è una bella domanda. Allora, il sindaco Marino ha detto
sì.
Chi rompe paga.
Sì, certo.
E stiamo d'accordo?
Sì, beh, certo.
E per quello l'Olanda farà di tutto per aiutare le autorità italiane a individuare
sì.
I responsabili, i colpevoli.
Ma lei sa benissimo.
In modo che possano essere arrestati e possano pagare.
Certo, dunque l'Olanda sostiene che a pagare i danni devono essere i tifosi, giusto?
I colpevoli.
Sì, i colpevoli, quelli che hanno
quelli
sfasciato.
Quelli che realmente hanno rovinato... scheggiato.
Beh, scheggiato. Lei sa benissimo che la barcaccia è irreparabile, caro Iring. Pare che i danni siano irreparabili.
Irreparabile. Io ci sono stato,
sì?
Ho visto che c'erano tre schegge. Mi sa che li hanno pure ritrovati.
Cioè, per lei sono danni piccoli?
Come? Non lo so, io non sono storico dell'arte.
Però è
dobbiamo aspettare una valutazione
sì.
Seria.
Però ci sono 100, pare che ci siano 100 punti di 100 punti sulla statua di rottura. Insomma, i tecnici dicono che non tornerà mai più come prima. Lei non ha avuto questa impressione, mi sembra di capire.
Io ci sono stato ieri
sì.
E l'ho visto subito dopo i tafferugli.
Sì.
E non ho visto 100 punti, ma ripeto, io non sono uno storico dell'arte.
No, certo, certo.
Però, quindi scusi. Se ci sono danni nascosti, possibile, per quello che bisogna aspettare
sì,
prima
però,
cosa
guardi,
una valutazione.
Però
seria.
Scusi, il governo olandese non dovrebbe fare un gesto, il governo olandese, anche di sensibilità? Cioè dire, tanto questi qua non pagheranno mai, questi tifosi.
Cerchiamo prima di trovare i colpevoli.
Sì, ma questi non pagheranno, sono danni ingentissimi, caro Iring, lei è molto simpatico, ma sono danni molto ingenti, sono danni molto, molto,
no,
cioè,
scusi.
I tifosi non pagheranno mai, l'Olanda dovrebbe dire subito all'inizio, ci accolliamo noi tutti quanti i danni, o no?
No,
no.
Perché il contribuente olandese non è responsabile di quello che è successo.
Mm.
Non voglio dire con questo che non se ne potrà parlare, ma prima cerchiamo i colpevoli, poi se ne parla... Facciamo una buona valutazione dei danni veri.
Sì.
Ma voglio dire, il Bernini coi buchi, non è il formaggio olandese coi buchi, questo è il problema. Cioè, la
ma quale Bernini è? Quale Bernini è?
Beh, il barcaccio è del Bernini, eh?
È del signor Bernini.
Lei sa
chi è Bernini, vero?
Lei sa chi è Bernini, sì.
So chi è Bernini.
È quello che ha fatto la barcaccia.
La barcaccia?
La barcaccia, sì, sì.
Sì.
Sì, non era prevista coi buchi come il formaggio olandese.
Cioè, non è la stessa, non è come riparare, no? Non è come riparare una statua qualunque.
Come il formaggio?
Beh, non so come pensate di riempire i buchi. Io francamente tanti buchi non ho visto, ma questo lo vedremo
dalle valutazioni.
Dal rapporto.
Senta, serio. Ma secondo lei c'è qualche responsabilità italiana, per esempio nella vendita degli alcolici?
Ma io ho visto tante birre.
Sì, troppe.
Che la maggior parte mi sembrava comprate al supermercato.
Eh sì.
Quindi non me la sento di criticare le autorità italiane per questo. Magari si poteva fare un po' più attenzione, ma questo
beh,
veramente
quello sicuro,
non lo
perché,
so perché
questo io lo dico io da italiano, guardi, secondo me c'era un'ordinanza sulla vendita degli alcolici ridicola,
sì.
Cioè era previsto solamente che i bar non potessero vendere, bastava andare al supermercato e uno risolveva la questione.
Ed è quello che è successo.
Dunque qualche responsabilità c'è, lei lo può dire, cioè, la vendita degli alcolici poteva essere proibita in maniera un po' più forte.
Probabilmente sì, poi ci sono anche altre misure,
cioè?
Una cosa che in Olanda ha funzionato nel passato,
sì?
E funziona anche all'Oktoberfest di Monaco,
sì.
È quello di
far diversare solo birre,
sì,
con una gradazione alcolica più bassa, cioè invece... non 5 ma 2 o 2,5%.
In Italia non
questo
si fa.
Questo è un trucchetto che nel passato ha funzionato, magari un'idea.
Un'idea. Scusi, ma non bisognava proibire a questi tifosi di arrivare fino a Piazza di Spagna? E un'altra cosa, lei non si vergogna un po'? Non si vergogna un po' in queste ore?
Da olandese.
Lei non ha fatto nulla, da olandese però. Non si vergogna un po' di quello che hanno fatto i suoi connazionali?
Ieri stavo... in mezzo a Piazza di Spagna, in mezzo a tutto quello che è successo,
sì,
e veramente non era uno spettacolo edificante.
Vabbè, quello,
quindi,
quello è chiaro.
Sì, in quel senso mi sono vergognato per alcuni dei miei compaesani, però questo non vuol dire che sono tutti così.
Beh, no, questo...
no,
qualche centinaio, però la stragrande maggioranza, e questi teppisti purtroppo rovinano la festa. A tutti quei tifosi olandesi, italiani,
sì, però
buoni e bravi, e poi fanno una pessima pubblicità.
Beh, questo non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio.
Però lei capisce che se per caso un bellissimo quadro di Van Gogh venisse bucherellato, uno non è che potrebbe dire facilmente, vabbè, qualche buco sul quadro di Van Gogh. Lo stesso per la barcaccia del Bernini, Cioè il quadro di Van Gogh con i buchi, che razza di quadro diventa? È da buttare?
Beh, la barcaccia non mi pare ancora da buttare.
No, perché
no, si cerca, ci sono 110 punti di di scalfiture, così dicono, poi vedremo, dice lei giustamente, no? Comunque, guardi, io le do un consiglio, suggerisca questo al suo governo, fate un gesto di grande generosità. Lei dice il contribuente olandese, per carità, siete sempre molto precisi, un gesto di grandissima generosità, tanto il danno sarà ingente, però per uno Stato è poco. Ripariamo noi la statua, una cosa, mettete una bella bandiera pure là olandese, siamo stati noi, il governo, fate una grande pubblicità, sarebbe meraviglioso, o no?
Terremo in mente il vostro suggerimento.
È un suggerimento meraviglioso. Non vi comportate da tirchi, che non siete tirchi, o no? O siete un po' tirchi, un po' tirati coi soldi, signori olandesi?
Abbiamo la fama di essere tirchi e speriamo di non...
Avete un po' la fama di essere...
di migliorare la fama.
Avete un po' la fama di essere tirchietti, di essere un po' tirati,
Siamo un popolo, sempre stati un popolo di commercianti,
Molto attenti al danè, qui direbbero a Milano, al denaro, al denaro. Va bene,
con caro. Questo abbiamo qualcosa in comune.
Con chi? Con chi dice?
Ma stavo parlando in milanese, no?
Ah, sì, milanese e danese, però in realtà i tirchi in Italia sono considerati genovesi, signori genovesi, okay. A Genova. Grazie, molto gentile, arrivederci.
Arrivederci.
Saluti. Freddezza l'olandese volante, non è l'olandese volante, è un grande speaker radiofonico, no non è l'olandese volante, ma era l'olandese tranquillante, cioè l'olandese che dice, beh, il contribuente olandese perché dovrebbe pagare, ma fallo sto gesto, no? Tra l'altro Sgarbi ha detto che sono pochi soldi, prendetevi qui, accollatevi le spese di questa barcaccia, che siano 2.000, 10.000, 20.000, 50, 200.000 euro, fate un gesto perché i vostri sono stati dei vandali. No, quello dice perché dovrebbe fare noi contribuente olandese, e ho capito, amico mio, però non è che quelli erano lì, erano olandesi, erano cittadini tuoi, amici tuoi no, ma insomma tuoi concittadini, dai. Vabbè, Emilio Firenze, vai Emilio. Emilio, vai.
Pronto, sì.
Dimmi.
Allora io volevo fare, senti, un pensiero soltanto per Gino Paoli. Che si è sempre professato comunista, ora non è che si può condannare perché sono ancora indizi, okay, però si hanno detto...
indizi non troppo, non è solo indizi, dai, su. La cosa ridicola, vabbè, di questa vicenda è Beppe Grillo che lo difende,
anche lui, per
amicizia, dopo che ha messo la sbarra a tutti, voleva portare i politici in piazza ad essere processati, adesso Gino Paoli, amico suo, è accusato, sì, di aver evaso 2 milioni di euro, però con lui la stampa è troppo giustizialista, ma è una cosa patetica.
Giuseppe, io ammetto che ho votato 5 Stelle, però se Beppe Grillo va via, 5 Stelle rifiorisce.
Poi anche 5 Stelle muore se Beppe Grillo va via.
Comunque vediamo. E un'altra cosa e basta, Capanna per me era un idolo, io l'ho votato due volte negli anni 70,
sì,
di UP e PDUP, era veramente un mito lui. è cascato.
Ma lui non se ne rende nemmeno conto, Parenzo. La cosa che non di cui non si rende conto Capanne è che con questa sua battaglia, perché da noi piace perché è un combattente, però un sacco di gente che lo amava per quello che ha detto, per quello che ha fatto, secondo me è un cazzo, negli anni 60, negli anni 70, cioè, comincia a dire: ma scusa, ma questa era Capanna che andava in piazza, il mito, il 68, eccetera. Capanna che si batte per i diritti acquisiti, 10% in meno, rifiuta di diminuirsi il doppio vitalizio. Ma è una vergogna, diciamo la verità, è una vergogna.
Monellacci, Monellacci.
Tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero.
Marco da Genova, vai Marco.
Pronto?
Vai Marco, vai. Marco, vai, forza.
Eccomi, adesso sento, scusatemi.
Dai, dai, forza.
Eccoci. Allora, io volevo innanzitutto fare una piccola premessa, cioè ci sono rom buoni e rom, diciamo, cattivi. Cioè, nel senso, i rom che vengono per integrarsi, per lavorare, che cercano lavoro, questi io non ho niente e nulla contro di loro. Dopodiché io voglio parlare liberamente, se Parenzo non mi uccide, del fatto che noi italiani ci siamo un pochino rotti le scatole, che ci siano zone franche dove questi rom fanno quello che vogliono, non pagano niente e così via. E
no, le zone franche sono i campi rom, cioè non è che sono altre le zone franche.
Sì, siamo d'accordo.
Nel caso di Vicenza non pagavano le bollette, non pagavano le bollette del campo rom, e dopo un po' il comune si è rotto i coglioni e ha deciso di staccare la luce.
Sì, ma ci sono anche comuni che gli hanno dato da lavorare, da pulire le piante, quelle cose lì, e questi sono i risultati.
No, non è giusto.
Comunque,
non è giusto.
No, è giusto che gli abbiano dato una possibilità.
Non è giusto, non è giusto,
no.
Non è giusto.
No, non è giusto.
Sì, no, non ti sbagli, non è giusto. Dipende su quale principio viene fatta questa cosa. Perché? Perché sono rom? Perché
sono rom? Bisogna aiutare le persone. Loro
perché sono rom?
Loro sono oggettivamente discriminati.
Ma da chi
diciamo
discriminati? Ma di cosa stiamo parlando? Ma i rom discriminati in Italia?
No. Ma se io vado a chiedere un lavoro, è molto più difficile per me. Questa è una cosa oggettiva.
Ma dove l'ha mai visto un rom che va a chiedere lavoro? Lei l'ha visto sul serio?
Questo sono d'accordo.
Se lei me lo indica, io una volta devo vedere ancora uno che mi ha detto: guarda, io ho ricevuto un rom che mi ha chiesto lavoro, e siccome sono stronzo e non voglio dare lavoro a rom, non gliel'ho dato. Non si presenta nessuno. C'è un'altra logica lì, c'è un'altra logica, un'altra roba. Che non è quello di andare a cercare lavoro. È un'altra logica. Può essere anche accettabile questa logica qui, ma non può gravare sul contribuente. Questo è il punto. Né si possono creare lavori artificiali o cooperative artificiali o soluzioni alla Parenzo di solidarietà per dare lavoro ai rom che non vogliono lavorare in maniera normale, che hanno un modo di integrarsi che è completamente diverso dal nostro. Punto. Ma
uccideteli.
Ma che c'entra ucciderli? Ma sei pazzo? Che c'entra?
Ma non è vero.
Allora, chiariamo una cosa, perché altrimenti qui vi fate girare i coglioni, perché forse non ci capiamo. Allora, uno Stato serio, quando si parla di Stato sociale,
sì,
non si parla soltanto di aiuto Stato ai indigenti, che è un... Sì, è una... Lo conosci?
Sì, certo, certo, assolutamente, sì.
Tu sai che ci sono delle... Parliamo di italiani, che sono gli italiani che non possono pagarsi le bollette, no? E quindi
sì,
case che tu vorresti buttare giù, che
no, assolutamente popolari. No, ma a me non piace il sistema delle case popolari. Ci sono
delle case non ti piace,
non ti piace il sistema attuale delle case popolari in Italia, che sono fonte di ruberie, come è noto.
Vabbè, poi questo è un altro discorso.
No, è l'unico discorso.
Un politico che ruba sulle case popolari è un infame, ma questo è un altro discorso, perché invece le case popolari in tutti i paesi d'Europa,
va bene, benissimo,
mondo,
ok, d'accordo,
hanno una funzione sociale,
ottimo,
cioè di aiutare.
Allora,
non è agevolato,
va bene, non ci fare adesso il riassunto, dai, forza.
Allora, andate a fare in culo, Frida.
No, non fare riassunto delle case popolari.
Sono
allora
un sostenitore delle case popolari dove ci sono canoni agevolati e dove, ad esempio, l'elettricità viene pagata.
Bene, allora i signori rom si mettessero in lista singolarmente, non come comunità.
Questo è giusto. Questo
io quello dico. Mica
però
dico che...
Se poi tu dici mettiamo le liste delle case popolari, arriva il coglione di turno, scusami, il leghista di turno, ho sbagliato, arriva il leghista di turno che alza il ditino e dice: ma come? Avete messo nella lista d'attesa delle case popolari anche un rom?
Allora, no, ma quello non c'entra niente. Se un rom è italiano o non italiano, se un rom di etnia rom si mette nella lista delle case popolari, si mette nella lista delle case popolari e prende la casa popolare, ha tutto il diritto, secondo le norme vigenti, a prendere la casa popolare. Punto. Ma quello vabbè, che lascia perdere adesso, dai, su, non dire. Io non ho mai sostenuto che un rom non ha diritto di andare nelle liste. Solo che non ci vanno, vogliono vivere nelle baracche dei campi rom. Gli piace così, mai visto come scorazzavano tutti felici con quella finta macchina della polizia, tutti sorridenti e felici con quella finta macchina della polizia. Dice, era una macchina finta, certo, era una macchina finta.
Ma chi ruba?
Ma non è questione di ruba o non ruba, io sto dicendo un'altra cosa. La maggior parte sono felici di vivere così, con le roulotte, con i campi rom, con una illegalità diffusa, perché c'è una cultura di questo tipo, ma va bene, cioè è così, però poi
non... Beh, non va bene.
Ma
non
è certo che non va bene.
Lo Stato non è che può tollerare...
Mauro da Milano.
Luciani, questo è un paese di merda.
In che senso, scusa?
È un paese di merda. Ma come si fa? Come si fa a sospendere 16 agenti per quello che hanno detto?
Ah, gli agenti carcerari.
Ma è una vergogna! Il sindacato, ma che sindacato di merda è quello là?
No, ma scusa. Mauro, lei è un agente penitenziario?
Lascia stare cosa sono io, ma si può!
No, ti sto chiedendo, sei un agente della polizia penitenziaria?
No. Ma si può mandare a casa 16 per quello che hanno detto, ma non si può più neanche parlare!
Però scusami, Mauro, io su questo, però scusa Mauro, su questo io sono. Io su questo.
Quello lì aveva ammazzato un povero Cristo.
Vabbè, quello che siete, è stato condannato all'ergastolo quel signore Romeno. Quel signor Romeno è stato condannato all'ergastolo.
Ha fatto una volta.
In che senso ha fatto? In che senso?
Ha fatto quello che sinceramente doveva fare da tempo.
Ma ho capito, ma uno non è. Ma non è. Scusi, ora non va bene nemmeno l'ergastolo. Lei vuole che si ammazzino tutti.
Ma scusi, perché in America non c'è la pena di morte? Non ho capito.
Vabbè, secondo lei ci vuole la pena di morte nei confronti di un omicida? Vabbè, d'accordo.
No, io non che ci vuole la pena di morte, ci vuole un po' di buon senso. Potevano semplicemente dare una punizione, una multa, ma sospendere degli agenti perché solo hanno detto delle cose. Ma questo è un paese dei balocchi, ma vi rendete conto che distruggono le città e nessuno vi dice niente?
Adesso
scorazzano con le macchine della polizia, ma vi rendete conto?
Scusa Mauro, però c'è un altro un piano qui, le guardie carcerarie che vanno su Facebook e dicono -1, la corda col sapone, meno male, uno di meno, eccetera eccetera. Non
si
sono
potevano censurare in un altro
no,
modo.
No, ma non è Mauro da Milano, non è Mauro da Milano, non è Walter d'Alessandria, non è Marco da Piacenza, non è Giuseppe Cruciani, non è David Parenzo. Sono persone che poi successivamente, una volta scritta quella cosa lì, vanno anche in carcere e sono a stretto contatto con altri ergastolani, con altri romeni in carcere.
Gli risulta che qualche guardia carceraria o agente penitenziario abbia ucciso.
No, il punto. Scusi, allora, se lei va nel suo posto. Parenzo, faglielo tu l'esempio del posto di lavoro, per carità. Dai,
sì. No, scusi, la questione è molto semplice.
Aspetta, Mauro, fai parlare Parenzo. Come
no,
non
no,
ci vuoi?
Ma, neanche io. Con Parenzo.
Ma che vuol dire
ma
non ci vuoi parlare?
Ma io neanche ci vorrei parlare con uno così perché è mostruoso. Ma comunque non importa. E peggio mi sento se è una guardia carceraria, non ce lo vuole neanche dire, ma rispetto la sua scelta di non dirci che è una guardia carceraria. Se io, cittadino di questo Stato, ma io ho paura di agenti della polizia penitenziaria che commentano così una persona che si è suicidata a casa loro, cioè dentro una struttura dello Stato. Qui siamo alla follia assoluta, ma se un dipendente di un'azienda viene nel pubblico come nel privato, facesse dei commenti di quel tipo rispetto ad esempio ai ladri di valigie che ci sono stati a Fiumicino o a Malpensa, e dicesse hanno fatto bene questi dipendenti a rubare le valigie, ma io mi sento sicuro di partire e di farmi rubare la valigia da altri dipendenti, ma stiamo scherzando?
Beh sì, diciamo, in Italia è difficile poi essere cacciati anche per cose di questo tipo,
Ma se uno non è cacciato per questo, perché cosa è cacciato?
Cioè, secondo te questi agenti devono essere cacciati, gli agenti di polizia penitenziaria?
Devono essere identificati e cacciati, questa è giustissima causa, ma scusami, ma io se fossi...
diciamo che sei un po' avessi... con altri dipendenti pubblici non sei così duro. Mauro, come rispondi a Parenzo?
No?
Mauro.
Io rispondo a Parenzo. Che Parenzo, o c'è o ci fa, non è possibile che lui pensa a queste idee, non è possibile essere così,
non è possibile.
Così buonista.
Lei si metta, se non è buonista un cazzo, lei si metta, anzi è cattivista, lei si metta
in questo caso
panni,
buonista non è buonista, diciamo.
Lei si metta nei panni di quelle famiglie che hanno i detenuti, che hanno i detenuti ristretti nelle braccia dello Stato, si metta
perché
nei panni,
l'ho mandato io.
Ma io non mi sentirei ma non è che li devi uccidere, devono stare lì, non è che devono scontare una pena, non è che si devono suicidare.
Perché cosa vuole fare con i delinquenti lei? Li vuole per caso
metterli in galera?
Scusa, andiamo al sodo. Mauro, tu sei contento che quello sia ammazzato in carcere?
Ma questo sicuro, senti come parla, ovvio.
Allora premetto.
No, premetti, ma che sei un politico, premetti, sei contento o non sei contento? Non fare la premessa, che sei?
Ma non è che è morto un cane, io non posso dire che sono contento che uno sia ammazzato.
Ma scusa, hai appena detto prima, hai detto prima, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, l'hai detto tu prima.
Sì, ma l'ha
allora
fatto
vai
lui,
fino in fondo, vai fino in fondo.
Sì,
vai.
Ma l'ha fatto lui, non l'ho fatto io, neanche l'ho provocato, non sono discorsi questo. Lui ha fatto quello che lui si è sentito di fare, però... E a sospendere 16 agenti per questo motivo, ma cerchiamo un po' di difendere le forze dell'ordine, perché qui
ma adesso questo non è che comunque ieri un politico italiano europarlamentare della Lega Nord, Gianluca Buonanno, da noi ha detto alcune cose molto pesanti. Capisco gli agenti della polizia penitenziaria, del rumeno non me ne frega niente. Hai letto questi commenti pazzeschi del sindacato di polizia penitenziaria sul romeno morto?
Io li capisco comunque, non è che gli do contro.
Cioè li capisci questi della polizia penitenziaria?
Eh beh certo, li lasciano lì, cioè, abbiamo uno Stato che fa paura, fa schifo,
sì.
Questi rischiano la vita per 1200 euro al mese, questi qui li prendono, il giorno dopo sono fuori, io li capisco.
Si è appena tolta la vita una persona in una patria galera italiana, allora tu ti devi rendere conto di quello che dici.
Se tanti romeni tornassero a loro paese, io sarei solo contento.
Buona zanzara a tutti.
Allora, Parenzo, puoi dare una indicazione ai bambini di tapparsi le orecchie, la solita indicazione nostra, dilla in maniera chiara.
Beh, allora amici che siete in macchina con i vostri figli, fermatevi un istante, anzi inchiodate, prendete il seggiolino del vostro bambino e con le corde che avete in macchina per trainare l'altra macchina, attaccatelo al tubo di scappamento, attaccate poi il seggiolino del bambino alla corda, risalite in macchina, mettete la prima e radio a tutto volume.
Siamo andati a ripescare un comico che si chiama Di Carlo. A proposito dei tifosi, cioè perché tanta violenza negli stadi, perché tanta violenza tra i tifosi di calcio? Beh, questo comico ha la sua ricetta. Sentite, sentite, bambini, tappate le orecchie!
Se la gente ci avesse la disponibilità della figa, allo stadio non ci vai a fare i casini. Se scopi, non vai allo stadio a fare i casini. La figa è portatrice di pace. Capito? Se c'hai una che ti chiama, oh, te faccio un bombolone, vieni, de corsa, la curva vuota. Non devono mettere i torelli prima delle curve, devono mettere una, zucchioni, vai là, stai, oh, bravi, bravi, a me il calcio mi piace, bravi, bravi. Chi ha vinto? Abbiamo perso, sti cazzi, c'è una, te fa un bel zucchione, capito?
Beh, Parenzo, devo dire che nella sua brutalità teatrale, perché era una performance teatrale, signor Di Carlo non ha poi tutti i torti, no? Cioè,
non lo so, sì, forse.
C'è un calmante,
sì,
no? Potrebbe essere un calmante o no?
Ma chi va, ma chi va lì è talmente idiota, l'ultras di per sé, no, non chi va allo stadio.
Sì, no, ho capito, però la ricetta di Di Carlo.
No, secondo me è superiore, il fanatismo di quella
è
roba
superiore anche al sesso, anche al sesso.
Credo di sì. Beh, sì, se no uno se ne sta a casa, no? A vedersi la partita con a fianco la fidanzata, o che so io, che va lì, si ubriaca.
Allora, nei giorni scorsi il professor Mannheimer, che adesso cercheremo per telefono, il professor Mannheimer ha patteggiato col fisco, a proposito di evasione, per un totale, credo, di 6 milioni di euro, 6 milioni e rotti. Non mi sembra, mi sembra di ricordare, magari glielo chiediamo se riusciamo a beccarlo per telefono, che sono 2-3 giorni che lo rincorro. Signor Mannheimer, sentiamo un po' com'è, perché la sua vita è stata completamente rovinata.
Pronto?
Renato?
Sì?
Come stai? Sono Cruciani.
Come va?
Bene, ma che hai combinato? Hai patteggiato oggi? Che hai fatto?
Sì, abbiamo concluso.
Hai concluso tutto, ma come ti senti dopo questa vicenda?
Sono contento. contento perché il giudice mi ha dato una pena inferiore a quella che molti si aspettavano,
eh?
E mi ha anche riconosciuto la mia collaborazione alle indagini.
Certo, Renà, che ti è venuto in mente di fregare il fisco? Cioè, è una cosa incredibile.
No, non mi è venuto in mente, non mi è venuto in mente. Diciamo che mi sono fatto convincere, però ho collaborato. Comunque ho fatto molto male e dico a tutti di non farlo.
Di non farlo? Ma che vuol dire ti sei fatto convincere? Questa è cosa...
Beh, diciamo che avevo dei consulenti che
Facilioni.
Mi hanno consultato. Ecco, però come
no,
dire,
perché io voglio molto bene a Renato Mannheimer, lo conosco da tanti anni.
Per fortuna, diciamolo a tutti.
No,
io
certo.
voglio, no, io lo dico, io voglio bene a Mannheimer, lo conosco da tanti anni.
Per fortuna.
E posso anche capire che se uno a un certo punto non cade nelle
cioè,
mani.
Certo che Parenzo, tu sei incredibile, con altri sei giustizialista sull'evasione fiscale, adesso perché Renato Mannheimer è amico tuo.
No, amico mio non solo, ma non è perché amico, ti dico di più. Mannheimer è stato condannato, ha patteggiato, ha restituito. E che gli volete
tutto.
Fare, povero Mannheimer? Basta.
Tutto cioè, con le sanzioni e gli interessi. Però,
quanto hai dato Renato? Quanto hai
cosa?
Dato al fisco Renato adesso?
6 milioni euro.
Basta, non rompete più i coglioni a Mannheimer.
Comunque quello sono molto contento di aver restituito tutti quei soldi, sono contentissimo, mi sono liberato di un peso, ho ridato quello che è stato tolto, sì. Più le sanzioni e gli interessi.
Però scusami Renato, in altri paesi come sai i frodatori del fisco vanno in galera.
Lo so.
No, mica, ti auguro la galera,
no,
per carità. Però
diciamo che il giudice ha scritto nelle motivazioni che crede alla mia capacità di non commettere più reati e al mio pentimento, e per fortuna che il giudice ci ha creduto.
Certo, hai perso un sacco di lavori su questo, Vespa ti ha cacciato via.
Vespa naturalmente ha dovuto, nel caso di uno indagato e poi ritenuto colpevole per frodi fiscali, è difficile che sta a lavorare in Rai, mi sembra una cosa anche ragionevole e comprensibile. Sì.
E adesso come fai a lavorare? Chi ti vuole? Chi ti prende?
No, ci sono ancora, a parte voi che mi darete un sacco di sondaggi.
Non c'è dubbio.
ci sono ancora, per fortuna, aziende che, vedendo le capacità scientifiche della mia società, ci danno ancora.
Ma
da
quanto,
lavorare,
quanto guadagni di meno rispetto a prima?
No, io guadagno tantissimo di meno. Io, per la verità, mi sono ritirato dalla mia società, mi sono dimesso e quindi non guadagno più niente. Però la società va avanti, molto meno guadagno.
Ma quanto meno, quanto di meno si è ridotto il tuo guadagno da quando è iniziata sta storia?
Di tantissimo, di tutto praticamente.
Cioè
quindi
non incassi più un euro praticamente?
Io personalmente l'anno scorso non ho incassato un euro.
Cioè la tua dichiarazione reddito del 2014 sarà zero?
La mia dichiarazione dei redditi, vabbè, io possiedo un piccolo immobile, l'affitto dell'immobile all'inquilino. L'inquilino mi mantiene.
Ti sono mantenuto dall'inquilino?
Sono mantenuto da un... Non diteglielo però, speriamo che non ascolti.
Zero praticamente, 2014 dichiarazione sarà zero.
Sarà l'affitto dell'inquilino, sarà...
1.500,
quanto è? Zero e va tutto molto... Però io godo per fortuna di una pensione perché ho fatto il professore dell'università per
pure,
tanti anni.
Pure la pensione.
Sì, ho la pensione.
Di quant'è la pensione?
Di 3.800 euro.
Mamma mia, 3.800.
Ha lavorato, che c'entra?
Ma qualcuno penserà di togliertela perché hai evaso il fisco, hai visto mai?
No, togliermi la pensione, no, poveraccio.
Che ne so io, no.
Ma perché volete rovinare
Mannheimer? Perché bisogna rovinarmi, poverino? Ho sbagliato.
Ma guarda che sto cruciale stronzo
scusa,
proprio.
Sono pentito, ho sbagliato e chiedo scusa a tutti.
Ma che vuol dire? Che vuol dire, Renato, scusami, che vuol dire mi sono fatto convincere? Cioè, t'hanno fregati i commercialisti e i consulenti tuoi? No, sei stato
non
un pollo.
Non voglio accusare nessuno.
Sono stato un pollo.
Diciamo che uno degli avvocati mi ha detto che sono stato uno scemo, che corrisponde al pollo.
Sono stato uno scemo, però ho capito, anche tu hai visto che...
Ah, io ci ho dato del mio, sicuro,
hai
non
visto
voglio
che
con questo dire...
Se guadagnava di più, se guadagnava di più...
Assolutamente, non voglio dire che non...
Sei stato ingordo,
diciamo che ho...
ingordo.
Ingordo, ho sottovalutato le conseguenze penali, non avevo capito le conseguenze penali.
Ma scusa,
senti,
se ti facciamo una se Cruciani ti fa una consulenza
ma
per la radio, per stai buono,
nemmeno.
Di 40, facciamo 50.000 euro glieli puoi dare. 50.000 euro per un anno di sondaggi alla Zanzara, ce li fai?
Ma anche per meno.
Vabbè, ciao Renato, a presto. Ciao,
arrivederci,
ciao,
grazie.
Ciao. Comunque, veramente, Parenzo, tu sei incredibile alcune volte. Cioè, nei confronti di alcuni sei con la scimitarra, perché ti fanno schifo esteticamente. In questo, in questo caso, con Mannheimer, che è un tuo amico, che è un tuo amico, sei invece... Dai,
no,
su.
No, fammi dire, perché sennò fai passare.
Hai evaso il fisco, dai. E dunque tu, secondo la tua filosofia, dai. Per me potrebbe anche essere stato uno, cioè così me ne fotto.
Dai un'idea.
È una vergogna, però.
No, no, non è così. Dai un'idea sbagliata di come la penso io e mi, come dire, scateni le ira di questi.
Ma no, ma c'è gente che dice, sei un ignobilmente sei di parte, opportunista,
no,
ignobilmente.
Ti spiego perché. Ti ho detto di parte assolutamente no. Ho detto che conosco Mannheimer e sono un suo amico. Dopodiché dico che siccome ha pagato giustamente e doveva pagare come qualsiasi evasore fiscale, è uno che ha pagato. Io sono, perché quando uno paga, cioè chiude il debito con la giustizia, basta, torna un cittadino come gli altri, non c'è il marchio di infamia. Lo direi per uno di destra, di sinistra, di centro, un arabo, un ebreo.
Anche Vannamarchi allora, perché con Vannamarchi ti incazzi?
Anche Vannamarchi ha commesso un altro
con tipo Vannamarchi di reato, diventa una bella.
È socialmente più riprovevole quello che lei fa. E poi lei vuole tornare, soprattutto ritorna a vendere le sue robe in televisione.
Vabbè, quello fa i sondaggi di nuovo.
Però Mannheimer non ha, che ha pagato e ha fatto benissimo a pagare, perché il fisco, vabbè, perché truffare il fisco è una delle cose più aberranti che ci possono essere.
Sì, però tu sei un po' più con questi.
Io ho detto, sono, quando tu mi hai chiesto, tu sei amico di Mannheimer, certo, lo conosco da tantissimi anni, penso di essere un suo amico, non lo frequento mai.
Vabbè, andiamo in provincia di Venezia.
Però ha pagato con la giustizia,
ho capito.
Ha chiuso, e questo è importante.
Christian, provincia di Venezia, vai Christian. Comunque ha pagato, molta gente non paga, per carità. Christian,
ma
vai.
Vannamarti è ancora che gira, Vannamarti, ma scusate.
Ma chi è che mi chiama a quest'ora? Aspetta un attimo, scusa, devo risolvere questa situazione. Pronto, chi è? Chi è? Cioè, Vittorio, sono in onda, ti chiamo dopo, sono in onda, ciao. Aspetta, dimmi. Sgarbi che parla, è tutto in diretta qui, dimmi Vittorio.
No, volevo semplicemente dire che io sono amico di Mannheimer, forse anche di Soria, perché l'abbia visto in maniera abbastanza fermata, ma non capisco la differenza tra il condannato in primo grado, che prima è stato incriminato da Parenzo, e invece lui che ha patteggiato e condannato, per cui Parenzo è perdonista. In realtà, tra i due reati, forse quello di Mannheimer, non è amico anche mio, è più grave, perché c'è il dolo di aver cercato di evadere le tasse. L'altro era regalie da un'amministrazione che gli dava tanto per ottenere altrettanto, quindi non saprei dire che quella condanna in primo grado resti.
Cioè, lui ha detto di essere stato ingordo, di aver evaso il
fatto. E vediamo come i soldi sono stati distribuiti, ma volevo osservare che era diverso l'atteggiamento spirituale tra Mannheimer e Soria di Parenzo.
Certo, perché Parenzo è amico di Mannheimer e non di Soria. Vabbè, ciao, ti devo salutare, ciao. Parenzo, capito?
No, ma è completamente diverso. Soria non lo conosco e neanche ci tengo a conoscerlo, ma non mi interessa Soria in quanto Soria, magari una persona... Io la differenza è enorme e c'è.
Vabbè.
Perché il signor Mannheimer,
sei garantista con gli amici come Grillo, dai,
ma
come
non
Grillo.
Sono garantista perché dico che è giusto che sia stato condannato, ma chi è detto che è garantista?
Cristian dalla provincia di Venezia, dai Cristian,
io
dimmi.
Ho detto che è giusto che quello ha pagato al fisco, ha rubato al fisco e ha
ma
pagato.
Ma sei un po' più, diciamo,
ma non un po' più, te
perdonista.
Lo dice anche al telefono. Ma scusa, te lo dice anche, ma qual è l'evasore fiscale che trovi che al telefono ti dice guarda
che ho evaso
pagato,
il fisco? Questo è vero, questo è vero, questo
è
vero.
Che te lo trovi?
Cristian,
dopodiché può essermi più o meno simpatico, ma questo è un fatto personale che non ha nulla a che vedere sul giudizio. È un ladro, ha pagato però, ha dato i suoi soldi, i soldi che aveva rubato li ha restituiti.
Va bene, andiamo a Cristian, vai.
Andiamo a Venezia, sì, sono qua. Sono
vai,
qua.
Dimmi, che mi volevi dire?
Bianco. Io sono bianco e nero comunque.
In che senso?
Nel senso che comunque il proverbio il lupo perde il vizio, io più lo nomino più ci credo. Cioè, bello ma non il vizio. Nel senso che poi la gente, se gli ricapita, soprattutto anche nella difficoltà di ora, ci ricade in queste cose, ci ricade perché purtroppo qua in Italia la cosa non gira molto bene. Sinceramente non gira niente bene, dai rom,
vabbè, ma al di là
anche, anche il cristianesimo, tutto non gira.
Vabbè Cristian, cosa volevi dire adesso, al di là del fatto che tutto non gira?
Esatto, tutto fu giro per dire che secondo me ognuno dovrebbe tornarsi a casa sua,
cioè?
Guardarsi bene in giro, i romeni tornano in Romania. I rom tornano da dove sono venuti, l'islam, gli arabi tornano, sono venuti.
Sì, ho capito Cristian, però tu immagini una società che non esiste più, cioè ognuno rinchiuso nelle sue cose, nessuno scambio.
No. Un attimo, nel senso, una società, ognuno va a casa sua, ci si guarda in casa e ci si vede, ci si analizza ogni nazione. Ogni nazione deve farsi un esame di coscienza, perché è facile sguinzagliare a destra e a sinistra. Ad esempio gli olandesi, io sono rimasto male, cioè, ma pensavo che l'Olanda, i tifosi non fossero così devastatori.
Beh, pensavi male, perché alcuni tifosi, tra l'altro in casa, dove la polizia evidentemente sta più attenta ed è più dura, non fanno un cazzo, vanno all'estero e spacciano tutto. Grazie Andrea Vicenza, vai Andrea. Andrea?
Sì, mi senti?
Dai, dimmi, vai.
Volevo parlare di Roma qui a Vicenza.
Allora?
Allora, è da 99 che il comune paga ai Rom il sussidio.
Sì.
È praticamente un continuo via vai. Scusa, sono emozionato.
Dai, forza, vai Andrea, su, dai.
No, è da 99 che il comune, il sindaco paga ai Rom i sussidi. Hanno già chiesto di fare lavori totalmente utili e hanno rifiutato, perché hanno detto che non volevano e non potevano essere obbligati a farlo. Adesso quella signorina, come ha messo prima l'audio, diceva fateci lavorare. Ti dico anche che già la Caritas vuole impegnarsi a pagare la bolletta ai signori Rom.
La Caritas vuole pagare la bolletta, pagasse la Caritas, ma i soldi dalla Caritas da dove vengono? Dai privati? Ma se la Caritas vuole pagare la bolletta, la paghi. Importante che i soldi che prende la Caritas non vengano dal pubblico. E ho il sospetto.
Ma normale che la Caritas vuole pagare.
Ma se la Caritas vuole pagare la bolletta ai campi Rom, pagasse la bolletta ai campi Rom. È importante.
Io la trovo giusta sta cosa.
Se un singolo, scusa Andrea, se Parenzo vuole pagare la bolletta dei campi Rom a Vicenza, la pagasse. Cioè, nessuno può impedire a Parenzo di pagare
la può pagare.
La Caritas, se hai soldi pubblici, non la deve pagare, è evidente, avrà anche soldi pubblici. Se è un privato che la vuole pagare, la può anche pagare.
Ma scusami, ma tu sei fuori di testa, se...
Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Pronto? E il conduttore?
Il nostro Antonio Razzi massacrato questa mattina da un giornalista dell'Espresso. Lui dice: ho fatto questa operazione del video per beneficenza. Gli risponde Fittipaldi dell'Espresso in questo modo:
fare beneficenza mi dà un motivo di orgoglio di partecipare.
Ma no, ma certo, la beneficenza facciamola tutti.
Ma no, ma le diego le imposte elettorali che sta rubando dal Senato, piuttosto.
Quanto guadagna lei al Senato?
Madonna mia, ma no, ma anche no, però no, posso dire
la beneficenza è fondamentale, lei ha ragione.
La legge.
Sì, come prevede la legge.
Come prevede la legge è la paga di un senatore di 4.8-5.000.
E secondo Gasparri, Razzi con queste sue cose, col video che ha fatto, con questa ballata, con questa mossa, la nuova mossa di Razzi, quella sul ponte di Pescara, sta pensando a una ricollocazione.
Razzi ha preso che il Senato viene abolito, sta pensando a come svoltare la
successiva.
Mi pare che questi siano spot per candidarsi all'isola dei famosi, a chef, tutti questi problemi. Altro non posso dire.
Scusa,
cioè, sta pensando alla ricollocazione.
Forchielli che usa una metafora interessante. Renzi, sentite cosa fa Berlusconi.
Renzi è un po' come Rasputin,
No,
fa comprare le banche dal suo portinaio, incula il Berlusca senza vaselina, è una taglia della lipo su di lui perché vuole uccidere tutti i gufi.
In culo a Berlusconi senza vasellina, signor Forchielli. Fa spesso metafore sessuali, signor Forchielli, Vabbè. Grande rubrica della Zanzara, Dandola il venerdì! collegamento con Alberto Dandolo. Alberto,
buonasera, buonasera.
Come stai? Come
Sento
stai?
Sta parlando di vasellina, siamo in tema, come sta?
Bene, bene, lei come sta, Dandolo?
Ma non mi ha messo la sigla,
No, la sigla la mettiamo.
Abbiamo la rubrica sera, manco la sigla mi metto.
La prossima volta. Senta, signora Dandolo, ma Parenzo lo conosce?
Senta, Parenzo, io il sospetto, ma non è vero che a Siena, Parenzo, non stai a Siena, io ti ho visto girarti una sagoma simile alla tua in Repubblica a Milano, è possibile?
No, sono a Siena e puoi anche verificarlo che ti do il numero di casa e poi
chiamare. Molto bene, però le voglio dare un consiglio, visto che lei è eccitante come una bustina di valeriana, le consiglio un indirizzo.
Guarda, che lo dica lei, sono felice. Cara,
ma lei sa che io le voglio bene, però insomma un po' se deve smuovere.
Allora, che cosa vuoi consigliare a Parenzo? Non l'ho capito, Dandola.
Gli voglio consigliare un indirizzo, perché sto qua, sai che sono tornato dal deserto, che stavo con i tuareg.
Sì, ma sei riuscito a fare sesso con i tuareg oppure no?
Assolutamente no, io speravo in un sequestro lampo, ma non è stato possibile.
Devi sapere che la Dandola è un omosessuale che non si vuole sposare, Parenzo, che però odia il matrimonio. Odia il matrimonio gay.
Siccome io lo detesto, siccome ero un paese islamico, non ho potuto bere manco una birretta, ho comprato una bottiglia di prosecco dai cinesi di Precotto dal mio bar, sì, e l'ho portata a un'amica che è anche amica tua.
Ah, adesso me la adesso me la presenti. Ma io ho saputo da tue notizie che Cecchi Pavone si è innamorato, Alessandro Checca Pavone.
Checca Pavone ha questo amore platonico.
Sì.
Il fidanzato di Lori del Santo, Rocco Pietrantonio, che poverino già.
Ma no, come platonico? Checca Pavone non vuole cose platoniche, vuole cose carnali, vuole carne fresca, carne giovane.
Quindi è l'altro che le vuole platonico.
Ah, ho capito. Senti, un'altra cosa, non hanno ancora trovato l'accordo, però lo faranno l'accordo.
Certo.
Ma io non ho capito, pare che si faccia ci sono tassisti che fanno sesso, ho letto da qualche parte, com'è sta storia?
C'è una showgirl romana, non possiamo fare ovviamente no.
I nomi?
Che ha questo tassista di Sesto San Giovanni,
sì,
precisamente Villa San Giovanni, che si chiama Alessandro, molto
no,
bello.
Villa San Giovanni o Sesto San Giovanni?
Villa San Giovanni, al confine con Sesto Marelli, su, siamo.
Vabbè,
lì,
allora?
Milano. E niente, quando arriva a Milano, lei ama fare sesso in taxi.
Col tassista, beh ragazzi, sì, siamo al top. Cioè c'è un tassista, magari uno di quelli che ci ascolta, che
esatto,
fa sesso nel suo taxi con una famosa showgirl romana,
sì.
Capito Parenzo?
Sì.
Capito Parenzo?
Parenzo, no, prenda un taxi anche lei.
Questo è interessante, questa cosa qui. Dai.
Molto interessante.
A Milano c'è anche una tassista trans.
Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Dandola, non ci dia notizie riciclate, Dandola.
Va bene, riciclata questa.
Allora,
mi dica.
Allora, lei si trova a casa di una signora che conosco anch'io.
Ma lei è un gay?
Mi trovo a casa di una signora.
Sì, certo che è gay, che non lo sai che è gay.
Parenzo, ma lei non lo sa.
Sì, che lo so.
Sono tanti mesi che ci parliamo.
Lo sanno tutti, cara Dandola, lo sanno tutti.
Allora, signora Dandola.
Il primo che lo sa è proprio Cruciani.
Ma io non ho usufruito.
Non è vero. Che con lei ha scoperto i piaceri anche dell'altro sesso.
No, non è vero. Allora,
non è vero.
Allora
non
la Dandola.
Che Cruciani non confessa,
esatto,
un
bravo
rapporto platonico.
Assolutamente, no, che platonico, nemmeno platonico.
Non è platonico, un rapporto.
Allora, a casa della signora però, Dandola si trova a casa di una famosa, della più famosa transessuale italiana,
turca,
prostituta,
però,
turca italiana, turco esatto, come i turchi napoletani. Si chiama Efe Ball. Allora io prima di far intervenire brevemente Efe Ball voglio fare con te una cosa.
Ma che è il quadretto?
Quanti clienti?
È un quadretto gradevole, mi dica.
Innanzitutto, da quante ore sei a casa di Efe Ball?
Sto da 4 ore, però hai appreso il colpo della strega, sei incerottata.
Cioè, fermi tutti, Parenzo, notizia lanza. Efe Ball ha il colpo della strega.
Della strega. Guarda, quindi oggi ha ridotto il numero dei clienti, perché ieri ha praticato molto.
Allora,
però
passamela un attimo, passamela un secondo.
Passamela
un secondo.
Non voleva che si dicesse, perché sai, poi è molto riservata, ora te la
beh, insomma, riservata, aspetta, adesso non esageriamo, riservata Efe Ball è come...
La riservatezza del cerotto, aspetta.
Appunto.
Ciao Cruciani,
ciao Efe, bene, ciao cara Efe.
Ho già pubblicato subito le mie foto riguardo questa sera. Questa
c'è il colpo della strega, il colpo
Facebook
della strega.
Ma quale? Ma no, assolutamente. Ma assolutamente.
Non è il colpo della strega?
Ma c'è prima di tutto, voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, uno per uno,
brava.
Dappertutto. Va bene?
No, non leccare niente, non c'è bisogno di leccare niente. Allora, passami Dandolo, che è la voce della verità, che tu menti sapendo di mentire. Ripassami Dandolo.
Bene,
sempre con sti leccaggi sei tu. Dai.
Come sentisse il cerotto, le mando la foto.
Vabbè, no, lei non lo vuole dire perché sennò ha paura di perdere perdere clienti.
La cosa gradevole in questo monolocale del piacere, perché io sono venuto qui come a osservare il mondo suo del lavoro,
sì.
E non sono a casa, lei ha,
lei ha più case, ha capito, Parenzo, ha tre case a Milano.
Io sono a quella del
Parenzo, Parenzo,
Parenzo,
Parenzo,
ho capito, capito.
Ha tre case a Milano.
Ha capito che abbiamo sbagliato lavoro tutti, su, ha tre case bellissime in Repubblica, quartiere ricchissimo di Milano.
Addirittura.
Sì,
ma
tre
la cosa
case.
Che mi ha colpito di più, che c'è un quadro enorme vicino al letto,
sì.
Che è da piccolo, ma è uguale a Christian De Sica. Cioè, è la tosa di Christian
F. Ball da piccolo è uguale a Christian De Sica.
Identico, mi mando la foto, ma non è che abbiamo una televisione che la fa.
Scusa,
identica.
Tra ieri e oggi quanto ha incassato la signora Ball?
Tra ieri e oggi circa 1500, perché oggi, ieri ha fatto una buona giornata.
Sì.
Oggi però col colpo della strega pare che insomma...
Quanto ha fatto oggi? Quanto ha fatto oggi?
Oggi ha fatto 3,50, ma 3,50 ha fatto poco.
3,50.
Allora, però la notizia è un'altra, che sta abbassando le tariffe.
Ah, sta abbassando le tariffe.
Ma non per la crisi.
E perché
lei
cosa?
Vuole clienti più giovani.
Ah, tu dici, volendo clienti più giovani devi fare abbassare le tariffe. Poi queste sono due notizie abbiamo insieme, Parenzo. Direi quasi da agenzia ANSA, no, David? La prima notizia è colpo della strega. Colpo della strega, signora Febal. Seconda notizia, abbassa le tariffe. Terza notizia, tra ieri e oggi ha incassato circa 2.000 euro. Dunque possiamo fare un conto.
Quanto ha perso Equitalia?
Esatto, dandola, facciamo un conto. Cioè le tasse che non abbiamo incassato oggi da Febal, tra ieri e oggi, ammontano a circa...
Sono almeno 700 euro, 600 euro.
Almeno, ma è un po' di più, direi, perché l'aliquota è molto alta, l'aliquota,
esatto,
l'aliquota. Senti, un'ultima cosa, poi parliamo di Salvini un secondo, un'ultima cosa, vai un attimo, spostati nel frigo, spostati
allora,
nel frigo.
Vado un attimo nel frigo, che ha questo, si può dire, la Smeg, tutto un frigo a scobaretto.
Vabbè, frigo Smeg, vabbè,
della Madonna.
Basta che non ti fai dai soldi dalla Smeg, poi siamo tutti, andiamo bene.
Vabbè, salutiamo. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, allora il frigo è vuoto intanto.
Come vuoto? Parenzo, fuoco, vuoto, vuoto.
Parenzo è vuoto?
Vuoto
il
frigo.
Non c'è trippa per gatti.
Vabbè, perché la casa...
Almeno al cliente
poi?
Poi c'ha 1, 2, 3, 4, 12 rossetti. Ma cioè, perché li tieni in frigo?
Passamelo un attimo, perché tieni i rossetti in frigo? 12 rossetti in frigo.
Perché ci fanno 12 rossetti in frigo? Aspetta un attimo, te la passo.
Sì.
Perché altrimenti si ammosciano.
Cioè, si ammosciano.
Caldo, okay. Dal caldo che c'è in questo appartamento, soprattutto in estate, i rossetti si ammosciano, come certe altre cose, allora li metto in frigo,
sì,
in modo che sono sempre duri.
Ah, ho capito, in modo che sono sempre belli sostanziosi, insomma,
esattamente, così riesco a mettere sulle mie labbra.
Brava, senti, ma i tuoi rapporti con Salvini a che punto sono? Perché l'ultima volta che ci siamo sentiti eri lì.
Sarò, tutti quelli che tengono la Lega Nord, ci sarò il 28, settimana prossima a Roma.
Sarai, come, andrai pure tu alla manifestazione? Parenzo, un avvertimento anche per te, andrà alla manifestazione della Lega.
Io andrò lì alla manifestazione della Lega per poter, sperando un giorno, mandare a casa Renzi e Alfano a questo punto.
Ma scusa, ma
oggi, ieri o a Roma?
Vabbè,
mamma li turchi, mamma li turchi.
Mamma li turchi a Roma, l'invasione dei turchi a Roma.
Nel frattempo magari riesco a salutare il mio amore di sempre, Salvini, magari riesco a dare un altro bacio sulla sua guancia, riesco un attimino a venire occhio a occhio, così.
Non credo che riuscirai ad avvicinarti lì. Vabbè, perché dandola, ciao amore, ciao, ciao tesoro, ciao. Dandola, 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 dandola.
Sai che si messaggiano con Salvini, ho letto il messaggino.
No, dai,
te lo giuro.
Non puoi
leggere il messaggio di Salvini, che te lo fotografo. Sarà contento.
Dai, ma è vero che si scambiano messaggi con Salvini?
Ma certo, l'ho visto.
Altra notizia, Parenzo, si scambiano messaggi con Salvini.
È la terza, vedi, sorpresa.
Ma
Salvini
Febal scambia messaggi con Salvini.
Molto formale, l'aspetta a Roma e dice le battaglie che se ne dica, le possono condurre persone anche diverse tra loro, purché si arrivi.
Senti, ma ci sono simboli della Lega Nord da quelle parti?
Simboli della Lega Nord, ho visto che c'ha conservata la bandierina della Lega.
La vorrebbe
usare per delle pratiche fetici, ma ancora non gli ha. Però c'ha pure una bicicletta in casa, Rosa. Ma che ci fai con la bicicletta? C'ha la bicicletta.
Vabbè.
Anche la bici.
Ragazzi, ciao Dandola, ciao amore, ciao tesoro.
Voglio la sigla.
Alla prossima volta, ciao tesoro, ciao, ciao, ciao. Allora, Gian Piero, Reggio Emilia, i racconti da casa di Febal. Scambia messaggi con Salvini. Al colpo della strega ha abbassato le tariffe. Beh, ragazzi, oh, sono cose importanti, mica pizze, mica cazzate. Dove siamo, Gian Piero, vai?
Sì, dunque, in merito a quello che è successo ieri a Roma, sa che cosa mi ha dato più fastidio, a prescindere dagli danni che possono essere stati causati? Vedere tutti quegli spazi
Fini che così si dannavano a pulire tutto quello che era stato combinato. Cioè, io personalmente, se fossi stato nel questore di Roma, avrei raccolto tutti questi avvinazzati, abbirazzati
olandesi?
Olandesi, li avrei messi, che ne so, in un luogo tranquillo, sicuro, in un contenitore dove non potessero fare altri danni, li avrei fatto passare per Borgna. E poi li avrei portati
a pulire un po' di roba. Hai ragione. Parenzo, questa non è un'idea malvagia, però. Cioè, gli olandesi che hanno sporcato Roma, Piazza di Spagna, la scalinata, eccetera, come dovrebbero fare gli italiani quando la sporcano, e in quel caso erano identificabili. Erano lì, invece di portarli allo stadio, gli davano la ramazza in mano e adesso pulisci. Adesso pulisci. Bravo Giampiero. Alberto da Pavia.
Ciao Cruciani.
Vai, dimmi.
Cruciani, io sono un tuo ammiratore perché sei un anticonformista come credo di essere io. Poi ci presenti un campionario umano clamoroso, l'evasore fiscale milionario preso con le mani nella marmellata che adesso dichiara di essere un coglione e vuole anche l'applauso. Poi c'è il grande cantante moralista ex comunista con i soldi in Svizzera. Il meraviglioso Capanna.
Beh, è tutto stupendo.
Il sincero, allora? Democratico, io conosco bene perché, essendo uno studente non di sinistra, ho subito sulla pelle.
Guarda che stiamo concludendo, però vai, forza.
Allora, va bene, però il tuo grandissimo reato, te lo dico da avvocato, è che tu hai commesso un crimine che difficilmente potrà avere paragoni. Tu
Qual
hai sdoganato Parenzo, peggio di Berlusconi con Fini. Parenzo è il paradigma dell'Italia imbelle e buonista.
Parenzo ha le sue idee, le può dire tranquillamente, le esprime, fa parte di questo programma. Dunque, Alberto, arrenditi, poi tu puoi dire la tua e lo puoi insultare, lui ti risponde.
Non c'è dubbio.
Punto.
Non c'è dubbio.
O no? Alberto, qual è il punto?
Io
non ho sdoganato nessuno, peraltro, cioè sei sdoganato da solo. Cioè, se... Poi sdoganato da che? Sdoganato. Da che cosa sdoganato? Alberto!
Prima di te era nessuno, è diventato un personaggio. Questa è la verità, purtroppo è la verità, ma lo capisco e fai spettacolo, però guarda, Parenzo rappresenta quello che è l'Italia oggi, in belle, buonista, che ci
vabbè,
sta
ma questa è la tua idea, l'accettiamo, adesso andate tutti a fare in culo perché è venerdì sera, ciao, lunedì.
Ma ve ne dovete annare?
Ma perché?
Ma se ve dica annate, ve ne annate.
Ma perché se ne devo annare?
E bisogna ve ne annate!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Bestie.
Radio 24. La passione si sente.